Per mesi e mesi non riuscii a liberarmi del fantasma del gatto, e durante questo tempo un debole sentimento si fece strada nel mio animo, che poteva sembrare, ma non era, rimorso. Vi sono temi di fortissimo interesse, ma troppo terribili per essere oggetto di narrazioni.
Essere sepolto.
C'erano degli occhi gialli, dappertutto e mi fissavano.
A lume di lanterna. Storie del terrore. Sul primo momento di quell'apparizione, perché non c'è altro modo per definirla, il mio stupore e il mio terrore furono estremi. Ma poi ci pensai. Il gatto, ricordai, lo avevo impiccato nel giardino vicino casa. Alle grida d'allarme per l'incendio, il giardino era stato immediatamente invaso dalla folla e l'animale doveva essere stato staccato da qualcuno e lanciato attraverso una finestra aperta nella mia camera, in modo tale da svegliarmi. Le altre mura, cadendo, avevano schiacciato l'animale sull'intonaco del muro rimasto intatto, e così la calce fresca, insieme alle fiamme e all'ammoniaca del cadavere, avevano prodotto quell'immagine che ora si vedeva. Non poteva essere diversamente. Così avevo trovato una spiegazione per tranquillizzare la mia mente, se non la mia coscienza. Ma questo fatto sorprendente che ho riferito, questo non mancò di lasciare un segno profondo sulla mia immaginazione. Con il tempo arrivai persino a sentire la mancanza dell'animale e a cercare intorno a me, anche nei discutibili locali che ora frequentavo abitualmente, un gatto della stessa specie che gli somigliasse abbastanza da poterlo sostituire. Una notte, mentre stavo seduta, mezza intontita, all'entrata di uno di questi postacci, la mia attenzione fu attratta da un oggetto nero che stava sopra il davanzale della finestra dell'edificio. Da qualche minuto fissavo quel punto ed ero sorpresa di non aver visto prima l'oggetto posato lì. Mi avvicinai e lo toccai con la mano. Era un grosso gatto nero, molto grosso, grosso almeno quanto Pluto, che gli somigliava in ogni punto, meno che in uno. Pluto non aveva pelo bianco sul corpo. Questo invece ne aveva una grossa macchia, per quanto indefinita, che gli copriva quasi tutto il petto. L'avevo appena toccato che si alzò. Si mise sonoramente a fare le fusa, si strofinò contro la mia mano e parve molto contento delle mie attenzioni. Avevo dunque trovato il sostituto di cui andavo in cerca. Proposi subito al padrone del locale di vendermi il gatto, ma lui disse che non era suo. Non ne sapeva nulla, non lo aveva mai visto. Continuai ad accarezzarlo e quando mi preparai per tornare a casa, l'animale dimostrò di essere disposto ad accompagnarmi. Lo lasciai fare, chinandomi ogni tanto a dargli qualche carezza. Quando fu in casa, si addomesticò immediatamente e diventò subito il preferito di mio marito. Da parte mia, cominciai presto a trovarlo vivamente antipatico. Quel risultato proprio non me lo aspettavo. Ma non so come né perché, la sua evidente tenerezza quasi mi disgustava e mi ripugnava. A poco quei sentimenti di disgusto crebbero fino a diventare odio. Lo evitavo. Ma una certa sensazione di vergogna e il ricordo delle mie azioni mi fermavano dal maltrattarlo. Per varie settimane mi trattenni dal picchiarlo, né lo maltrattai in alcun modo. Ma a poco, molto gradualmente, iniziai a detestarlo e ad evitare la sua presenza come la peste. Ciò che senza dubbio aumentò il mio odio per l'animale fu scoprire la mattina dopo di averlo portato in casa che come Pluto non aveva un occhio. Invece questo lo rendeva ancora più adorabile agli occhi di mio marito, che come ho già detto aveva un carattere molto gentile. Comunque, l'affetto del gatto verso di me cresceva nella stessa misura del mio odio. Seguiva i miei passi con un'ostinazione difficile da spiegare a parole. Ogni volta che mi mettevo a sedere, si sdraiava sotto la mia sedia o mi saltava sulle ginocchia, coprendomi delle sue odiose carezze. Se mi alzavo per camminare, si metteva fra i piedi a rischio di farmi cadere o si aggrappava coi suoi lunghi e aguzzi artigli lungo le mie gambe. In quei momenti desideravo assestargli qualche colpo mortale, ma mi trattenevo, in parte per il ricordo del mio delitto e principalmente, lasciatemelo confessare subito, per un vero terrore che la bestia mi ispirava. questo terrore non era propriamente di un male fisico. Eppure non saprei come definirlo in un altro modo. Anche adesso mi vergogno a confessare che il terrore e l'orrore che mi suscitava quell'animale erano aumentati fino all'estremo, come per il più mostruoso dei mostri. Più di una volta mio marito aveva richiamato la mia attenzione sulla macchia bianca che era l'unica differenza visibile fra il nuovo gatto e quello che avevo ucciso. Quella macchia, come dicevo, per quanto grande, all'inizio era molto indefinita, ma molto lentamente, in maniera quasi impercettibile, tanto che per un bel pezzo mi sforzai di credere che me lo stavo immaginando. La macchia era diventata netta e definita. Adesso sembrava un oggetto che ho i brividi a nominare. Ed era soprattutto per questo che odiavo e temevo quel mostro. E me ne sarei liberata se solo avessi osato. Era orribile, inquietante. Simbolo d'orrore e di delitto, di agonia e di morte. E ora ero veramente infelice, al di là di ogni possibile miseria umana. Questa bestiaccia doveva essere una simile pena per me. Non riposavo più né di notte né di giorno. Di giorno la bestia non mi lasciava un momento. La notte i miei sogni erano carichi d'angoscia. E quando riaprivo gli occhi trovavo quella cosa che mi alitava sul viso e il suo corpo, un incubo in forma di gatto che non riuscivo a scuotere, come un peso eterno sul mio cuore. Sotto il peso di tali tormenti, quel poco di buono che c'era rimasto in me non ce la fece più. I pensieri malvagi erano i miei soli compagni, i più cupi e i più malvagi. La mia tristezza si trasformò in odio per tutte le cose e tutta l'umanità. Mio marito, che non si lamentava mai, era pazientissimo, era vittima degli improvvisi e frequenti scoppi di ira a cui mi abbandonavo. Un giorno, per una faccenda casalinga, mi accompagnò nella cantina della vecchia casa dove la nostra povertà ci aveva ridotto ad abitare. Il gatto, seguendomi giù per gli alti gradini della scala, mi fece quasi cadere. Questo mi esasperò fino alla follia. Alzai un tubo, dimenticando nell'ira la mia infantile paura che fino a quel momento mi aveva trattenuta, e diedi un colpo in direzione dell'animale, che sarebbe stato mortale se lo avesse raggiunto. Ma il colpo fu fermato dalla mano di mio marito. Accesa da questo intervento, mi arrabbiai più che un demonio. Mi liberai dalla sua stretta e gli spaccai la testa con il tubo. Cadde morto sul posto, senza emettere un gemito. Dovevo nascondere il cadavere. Sapevo che, di giorno o di notte, non avrei potuto portarlo fuori di casa, senza poi correre il rischio di essere vista dai vicini. Varie idee mi passarono per la mente. A un certo punto ebbi l'idea di tagliare il cadavere a pezzetti, che poi avrei distrutto col fuoco. Poi decisi di scavare una fossa nel suolo della cantina. Pensai anche di imballarlo in una cassa come fosse un pacco e così farlo portare via da un fattorino. Alla fine mi venne in mente una soluzione che ritenni molto migliore delle altre. Decisi di murarlo nella cantina. La cantina era perfetta per un simile piano. Le mura erano mal costruite e di recente erano state intonacate per intero. Un intonaco grezzo, ancora umido e poco indurito. Inoltre su una delle pareti c'era una sporgenza, forse una falsa tubatura, che era stata riempita e murata. Senza dubbio sarebbe stato facile spostare in quel punto i mattoni, introdurvi il cadavere e rimurare tutto come prima, in modo che nessuno avrebbe mai potuto sospettare. Così, con l'aiuto della sbarra di ferro, feci cadere i mattoni e sistemai accuratamente il corpo contro il muro. Senza troppa fatica rifeci il muro come era. Comprai, con tutte le precauzioni possibili, il necessario per l'intonaco e ricoprii il muro in modo da non poterlo distinguere da quello vecchio. Avevo fatto proprio un bel lavoro. Il muro non presentava traccia di alterazioni. Raccolsi con cura meticolosa i rimasugli sul pavimento. Mi dissi: qui almeno la mia fatica non è andata perduta. Subito dopo mi misi a cercare la bestia colpevole di tanta sfortuna. Era arrivato il momento che pagasse. Se l'avessi trovata in quel momento non c'erano dubbi, l'avrei soppressa. Ma evidentemente l'ingegnoso animale si era spaventato dello scatto violento della mia ira ed era scappata a nascondersi. Non si può descrivere né immaginare la profonda, beata sensazione di sollievo che l'assenza di quella odiosa creatura risvegliò in me. Non si fece rivedere per tutta la notte e finalmente riuscì a dormire profondamente, per la prima volta dal momento della sua entrata in casa. Sì, dormì nonostante l'assassinio che mi pesava sulla coscienza. Passò il secondo, il terzo giorno e intanto il gatto non riappariva. Respirai di nuovo, come una donna libera. Il mostro spaventato era fuggito per sempre. Non lo avrei mai più visto. Ero estremamente felice. Il senso di colpa per il delitto mi dava poco disturbo. La polizia mi aveva fatto poche domande e avevano avuto pronta risposta. Era stata ordinata anche una perquisizione, ma naturalmente non avevano trovato nulla. Ero sicura, sarebbe andato tutto per il meglio. Il quarto giorno dopo l'assassinio, un gruppo di agenti di polizia mi piombò inaspettatamente in casa e fece di nuovo un rigoroso esame dei luoghi. Sicura com'ero del mio nascondiglio, non provai alcun timore. Seguì anche gli agenti che volevano li accompagnassi nelle loro ricerche. Controllarono ogni angolo, ogni armadio, ogni cassetto. Finalmente, per la terza o quarta volta, scesero in cantina. Il mio viso era il ritratto della tranquillità. Il cuore mi batteva normalmente, come nel petto di un innocente. Girai la cantina da cima a fondo. Incrociate le braccia sul petto, passeggiavo di qua e di là liberamente. La polizia si era convinta e si preparava ad andarsene. Quasi non riuscivo a trattenere la gioia del mio cuore. Bruciavo dalla voglia di dire anche solo una parola che ancora di più dimostrasse la mia innocenza. «Signori», dissi alla fine mentre stavano per risalire le scale, «sono veramente felice di avervi tranquillizzato. Vi auguro buona fortuna con il caso. Sapete, questa casa è davvero ben costruita». Non sapevo neanche io cosa mi uscisse di bocca. «Si può dire, anzi, che questa è una casa meravigliosamente ben costruita. Queste mura... ve ne andate, signori? Queste mura sono proprio solide!» E mentre dicevo così, diedi un colpo con il manico della scopa che tenevo in mano proprio sul muro della parete dietro alla quale avevo nascosto il cadavere di mio marito. Maledizione a me e alla mia presunzione. In risposta ai colpi, da dietro la parete, rispose una voce. Un lamento, prima leggero e ininterrotto, come il singhiozzo di un bambino. Diventò un grido chiaro e prolungato, assolutamente anormale e inumano. Un grido, un mugolio, metà di spavento e metà di trionfo, che poteva provenire soltanto dall'inferno e dalle anime dannate che ne sono imprigionate. Mi sentii svenire e traballai fino al muro opposto. Per un momento gli agenti sulla scala rimasero immobili, stupefatti dal terrore. Pochi minuti dopo già stavano abbattendo la parete e il muro cadde come un unico pezzo. Il cadavere, già in decomposizione avanzata, pieno di sangue e raggrumato, stava in piedi davanti agli occhi degli spettatori. Sopra la testa, che ancora miagolava e soffiava, c'era quella bestia schifosa che mi aveva spinto all'omicidio, che adesso segnava la mia rovina. Avevo murato il mostro nella tomba. A lume di lanterna. Storie del terrore.